Biologia del diritto, che poi è la materia che insegno io, hanno anche l'insegnamento di informatica giuridica. Il motivo storico è semplice, nel senso che nel 68, quando si iniziò a parlare di queste robe, cioè di informatica applicata al diritto, sembrava una cosa assolutamente fantascientifica. A chi la facciamo fare questa cosa? Nel senso, la facciamo fare il gioco del diritto, che tanto sono inutili e continua a fare cose inutili. Sono passati 30 anni, anzi di più, quasi 40, ahimè, probabilmente io sono del 66, quindi ecco perché, ahimè, e in realtà le cose non sono più marginali, non sono affatto marginali, né? Quindi l'informatica giuridica continua a essere insegnata il gioco del diritto, che però cercano di darle, o cerchiamo forse noi di minare da vantaggio, che non è quel diritto positivo, quindi anche perché con il diritto positivo lo fanno gli avvocati o quelli che il diritto lo sanno davvero, e non sicuramente i filosofi. Quindi io vorrei parlare di prassi dal punto di vista normativo, sì, come qualcosa che riguarda le norme, ma non partendo dall'idea di non partendo dalla legge sulla prassi, non partendo dalla legge o dalle leggi, da qualche legge scritta sulla prassi, ma vorrei parlare del concetto di prassi. E quindi vedere poi, domandarsi poi come questo concetto possa effettivamente venire istanziato eventualmente in alcune leggi poi statali o sovranazionali. Premetto subito che avrei dovuto farlo prima, ma ringrazio per l'invito che ho posto, perché la riflessione sulla privacy che ho iniziato con il gruppo è relativamente recente. E tutto è nato da un incontro che abbiamo fatto, non mi ricordo più se è mai, con Google. Abbiamo organizzato un incontro con il garante, con il segretario garante italiano della privacy e il responsabile mondiale della privacy di Google, Peter Fleischer. E da lì il mio gruppo, ha iniziato a riflettere su questo argomento. Ci siamo resi conto che la riflessione filosofica su questo argomento in Italia è completamente assente. Mentre in realtà la riflessione filosofica su questo argomento è la letteratura su questo argomento di lingua anglosassone, soprattutto in America, è vastissima. Ci sono veramente un sacco di articoli che parlano di questo, del problema della privacy dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico. Io quello che vorrei iniziare a raccontarvi oggi, giuro in una mezz'oretta, insomma, per non uccidervi dalla noia, è una delle particolari situazioni della privacy come concetto che si possono incontrare. Diciamo che ci sono due fondamentali scuole di pensiero. La scuola che sostiene che la privacy è un diritto a sé stante, in qualche maniera, un po' come libertà di parola, e invece un'altra scuola di pensiero che sostiene che il diritto alla privacy deriva dagli altri diritti fondamentali che sono naturalmente nelle società occidentali, appunto la libertà di espressione, il diritto alla proprietà, il diritto alla vita, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io oggi esporrò la tesi che invece sostiene che la privacy è un concetto originario, ma non deriva in nessuna maniera da nessun altro diritto, potremmo chiamare naturale o universale. Vorrei cominciare, prima di parlare della privacy in senso proprio, vorrei invitarvi a riflettere sulla maniera in cui abitualmente viene regolata una tecnologia nuova, perché questo è poi il problema fondamentale, secondo me. Una tecnologia nuova, quando viene introdotta, porta inevitabilmente con sé dei benefici e dei inconvenienti, addirittura banale da dire, come spesso sono le osservazioni di carattere sociologico. Tant'è che anche la soggetto popolare ha colto questo aspetto, no? Hai voluto la bicicletta, pedala, hai voluto la tecnica bicicletta e ora vuoi stancarti, è inconveniente stancarsi se vuoi utilizzare questa bicicletta. Ovviamente non si tratta di un'impossibilità di tipo logico, ma di impossibilità che dipende da come è fatto il mondo. La lettura succede spesso, il legislatore a un certo punto, quando si accorge di questa innovazione, di questa tecnologia, raggiunge una certa soglia di diffusione, di pericolosità, cerca di porre dei limiti a questa pericolosità insita, in qualche modo, che deriva dall'uso di questa nuova tecnologia. L'esempio che ho sono riuscito a tracciare a fare più facilmente, insomma, anche se è arrivato un po' dal punto di vista storico, è quello della circolazione delle automobili. All'inizio le automobili erano così poche che quelle che bastavano erano le regole che regolavano la tenuta di carrozze, più o meno quello, con una cosa abbastanza divertente. All'inizio il codice stradale, uno dei primi codici stradali degli Stati Uniti, per dire che quando due macchine arrivassero contemporaneamente come erano in corso, i due si fermassero, scendessero e si accordassero amichevolmente sul posto su chi dovesse passare prima. È ovvio che nel presto, quando la circolazione è diventata un po' più intensa, questo metodo non è stato assolutamente più possibile. E in effetti, allora, se allora in un primo momento, diciamo, non c'è nessuna regolamentazione per l'innovazione, o l'innovazione viene regolata utilizzando regole che si utilizzavano prima per tecnologie vecchie. A un certo punto però in qualche modo si supera una soglia e necessaria una regolamentazione che riguardi, che tenga conto delle specifiche caratteristiche di quella di quel nuovo strumento che stiamo usando. Banalmente, ad esempio, le auto sono più veloci, le auto sono anche le prime auto, ma comunque radicalmente più veloci rispetto alle carrozze, e allora ci sono state una serie di regole, di circolazione, più o meno alla base, sono più o meno alla base di quelle che conosciamo noi oggi, tenere sempre la destra, però sembra una cosa banale adesso, ma in realtà non è che si tenga sempre la destra in tutti i casi, le carrozze spesso tenevano il centro della carreggiata, si partiva in tempo a vedere da lontano, si spostava, e in realtà tenere la destra dipende dal fatto che le auto sono estremamente veloci. Anche per un secondo strato di regole, diciamo così, però, sono regole che hanno a che fare con il funzionamento specifico della tecnologia dentro di prodotta. Quindi un'automobile mi serve per spostare, quindi io introduco regole che migliorano la circolazione, rendono più facile l'utilizzo di questa tecnologia. C'è poi un terzo strato di regole, che sono tutte quelle regole che servono appunto a limitare i potenziali danni provocati dall'uso, dalla diffusione di questa tecnologia. Penso che la prima regola per questo contatto che devo dedicare in questo sia stata l'introduzione dell'obbligatorietà dell'uso, non tanto dell'uso quanto dell'obbligatorietà di inserire le automobili in cinture di sicurezza. La cinture di sicurezza non serve a niente, però non si trova l'auto, credo che siamo tutti d'accordo su questo. Però una legge a un certo punto prescrive che tutte le automobili siano cinture di sicurezza. In questo terzo strato è molto interessante, è più interessante. Perché a questo punto le leggi positive, quelle emanate dal legislatore, incidono sul modo in cui la tecnologia continua ad essere sviluppata. Pensate alle auto oggi, che hanno progettato per essere euro NMI, non so bene che cosa. Ma è chiaro che essere euro qualche cosa non serve di per sé alle macchine a funzionare, è qualcosa che rispetta una serie di regole che sono dettate dal legislatore. È ovvio, almeno noi, forse il legislatore non tanto, è ovvio che il legislatore quando pone queste regole non può porre regole che non contraddicono il funzionamento della macchina stessa. Un esempio di questo, non può porre regole che contraddicono sia il funzionamento della macchina che il modo in cui sono fatti gli esseri umani, un modo abbastanza semplice per ridurre l'incidenza del cancro nelle città con alto tenore di automobili che vanno in giro, è ad esempio quello di vietare di respirare. È ovvio, ma il problema chiaramente è che il legislatore non può imporre una regola che vieti di respirare, anche se qualcuno che possiamo notare che non so ricordate qualche anno fa con l'incidente in India quando si sviluppò quella tossica, una delle indicazioni date dal governo della vita era proprio quella respirate il meno possibile. È chiaro che è insensato, insomma, la gente respira, io non posso dire ha fatto il problema dell'inquinamento con impedendo le persone di respirare, è chiaro questo. Per me questo livello è più interessante e anche più difficile. Io non sono riuscito a trovare una, almeno per adesso, perché sono relativamente pochi mesi che stiamo facendo, non sono riuscito a trovare nessun elemento che riguardasse l'information technology, però è chiaro che in futuro le decisioni prese dai legislatori dei singoli stati o di gruppi di stati incideranno sul modo in cui la tecnologia, l'information technology si svilupperà, sarà la prima volta, è forse inevitabile per le tecnologie, ma diventerà importante che il legislatore e le persone si rendano conto di quello che il legislatore sta facendo. Immagino che tutti sappiate, allora scusami, il mio lavoro si propone, almeno io cerco di rispondere a tre domande fondamentalmente nel lavoro nostro di oggi. Allora, in primo luogo, perché sono necessarie le regole della privacy? In che senso è necessario che in una società occidentale attuale siano necessarie queste regole? La seconda domanda, per questa domanda non sono ancora riuscito a dare una risposta, lo dico subito, c'è una bozza di risposta perché dipende dalla teoria, sono impegni ontologici su come è fatto il mondo, sono idee molto molto forti. Una seconda domanda, per raccontarla a voi quasi banale, in questo contesto, magari in un contesto diverso, ma fatto così, è in che modo l'idea di privacy viene indicata all'information technology, perché questo è poi il punto fondamentale. Credo che tutti ricorderanno che il concetto di privacy in realtà non è un concetto di per sé normativo, la sua normativizzazione avviene nel 1890, quando c'è uno, sono due avvocati, in realtà c'è un tizio che si chiama Warren che sposa la benestante, la ricchissima figlia di un ricchissimo senatore. adesso sappiamo, vuole si dà la pazza vita e gioia, le sue prudenze compiute all'interno della sua del ballo, salita che infatti ovviamente no, però quasi per sono riprese delle gazzette. Viene descritto il suo comportamento, magari in assoluto, immagino, ma d'accordo. Allora lui, chiama uno bravo, che si chiama, il suo compagno si chiama Dante, e insieme, per la prima volta, fanno richiesta a un giudice americano di riconoscere il diritto di restare soli. I uomini si perderanno con le tracce, forse persone i bambini, che fa dentro questa villa, Dante invece diventa un giudice della Corte Suprema Americana, che ovviamente dovrebbe essere un giurista veramente di valore. Ecco allora, la prima istanziazione, 1890, il titolo questo è l'idea di essere lasciato solo. Anche qui è interessante che questo viene nel 1890, perché? Perché nel 1890 sta rimponendo la stampa a grande tiratura dei giornali. E quindi una notizia non resta più una notizia locale, ma diventa, grazie al telegrafo e alle scritte innovative, una notizia che aveva risonanza a livello di tutti gli Stati Uniti d'America. È chiaro che se è un esperimento, non sono i miei vicini, non me ne frega niente, d'accordo, sto in California, i miei vicini californiani, spettengono su di me, ma la mia vera attività è a Washington, che okay, dall'altra parte, l'altra cosa, chi se ne frega. Il problema è che l'articolo così è dalla fine del 19 anni. Quello che accade in California si può immediatamente far sapere anche dall'altra parte. Passando qualche anno, appunto qualche anno in cui il concetto di Darcy è connesso a questa distanzialità, quasi il domicilio, io posso erigere una barriera dentro la quale nessuno può guardare. Facciamo un passo al secondo problema. 1950, qui viene introdotta una nuova tecnologia. Che in qualche modo ancora una volta nessuno aveva previsto. Quella delle telecamere è circuito chiuso. Le telecamere è circuito chiuso nella mente degli anni 50 e iniziano a diffondersi. Questa diffusione ha probabilmente ispirato qualche anno prima la Orwell, quando scrive 1984, che è scritta nel 1900, che è pubblicata nel 1904. Quindi l'idea c'è, cioè che le persone possono essere viste per strada in contesti che prima erano semplicemente inimmaginabili. Ancora qui interessante, la definizione di privacy cambia, della definizione più sommato che noi abbiamo oggi, quindi la capacità di controllare le informazioni inevitabilmente generate dalla vita delle persone, ma cambia a causa di un'innovazione tecnologica. La storia del concetto di privacy è una storia che è connessa proprio con le tecnologie. È diventata emergente questo tema da 10 anni da parte, che qui è banale in questo contesto dirlo, no? Perché l'informazione tecnologica ha fatto fare un ulteriore salto rispetto a quello dei servizi chiusi, avendo la possibilità di tutti, avendo accessibile a chiunque una serie di informazioni sulla vita degli altri, quindi non era assolutamente possibile. Quello che io cerco di fare però è che le due teorie che vi ho raccontato sono teorie sulla privacy in qualche modo, che danno per scontato un concetto che dia di privacy. Quello che noi vorremmo che gli studiosi di geologia che io ho preso brevemente in esame vogliono fare invece è una teoria della privacy, cioè specificare di cosa diavolo si parla, di quali sono i limiti di applicazione di queste idee, perché è quello poi in molti casi il gioco che fanno i studiosi di filosofia. Qui la guida fondamentale degli studiosi, dei giuristi degli ultimi 50 anni è uno studio di un professore americano, William Prosser, dice che sotto il cappello privacy ci stanno 4 diversi tipi di interessi da difendere: la solitudine, l'intimità, l'anonimato, la riservatezza. Proprio sposando questa tesi, gli stessi giuristi in Italia, che peraltro uno degli ultimi, ma Guido Alba, nel 1972, dice proprio, io propongo di mantenere alterato il vocabolo privacy senza tentare una meccanica traduzione, perché mi sembra più corretto, dal momento che gli equivalenti lemmi italiani non ne descrivono che singoli, circoscritti aspetti e non ne rendono la complessità dell'espressione di riferimento. Quindi il fatto che all'interno del diritto italiano non ci sia una traduzione diretta di privacy è una scelta che è stata operata dai giuristi all'inizio di questi studi. Dovete vedere un po' il punto della storia che ha avuto questo concetto, questi studi in Italia nella voce privacy dell'enciclopedia di Freud, in cui si scopre ad esempio che quando Dalle parlava di privacy, parlava di privacy borghese, era molto comunista, Dalle era un'epoca diversa, perché era di privacy borghese, sono la pratica di giudizio della borghesia, non degli operai, poi negli anni avrebbe cambiato idea, però è interessante da leggere, insomma, quantomeno come documento storico. Come si configura all'interno del diritto italiano dal punto di vista concettuale la privacy? Qui appunto nel momento che io di diritto sono davvero poco, ho preso da un mio collega invece, Giorgio Fino, che adesso insegna filosofia di diritto a Parma, perché ha deciso di dedicarsi alla povertà, mentre prima era ricco, infatti lavorava per il garante della privacy. Allora, Giorgio Fino ha descritto un po' il percorso del concetto di privacy all'interno del diritto italiano, e lui ha individuato nella sentenza del 1974 il primo momento in cui il concetto di privacy viene studiato, viene recepito in qualche modo a un qualche livello, ovvero una sentenza di un pretore, quindi un livello abbastanza basso, però viene recepito all'interno del diritto italiano. Non sto qui adesso a raccontarvi, a leggervi in maniera dettagliata le sentenze, soprattutto la sentenza successiva più interessante dell'85, questa volta a livello di Cassazione. Ma la cosa interessante è che fin da subito il legislatore italiano parla di privacy, parla di privacy connessa all'idea di identità personale, ma non parla di identità personale come qualcosa di essenziale, cioè una personalità vera da contrapporre a un'identità che noi oggi forse chiameremmo virtuale. Il succo delle sentenze del giudice della Corte di Cassazione è quello di sostenere che ciascuno in qualche modo in pubblico ha il diritto di vestire la maschera che vuole. Non è un problema che qualcuno in pubblico racconti o non racconti il mio vero io, la vera essenza della mia persona. Il fatto è che io voglio presentarmi in pubblico in una certa maniera e ho il diritto a essere rappresentato in pubblico nella maniera in cui io voglio essere rappresentato. È interessante questa idea. Però purtroppo si è rimasti molto ancorati, soprattutto il precedente garante della privacy è rimasto molto ancorato a questa connessione, cioè il Presidente sia Stefano Rodotà, è rimasto molto aderente a questa concezione della privacy come diritto che permette la fioritura umana del singolo individuo in qualche maniera. Però secondo me erroneamente, perché il dibattito americano, quello che viene fuori è che in realtà la giustificazione del concetto di privacy non deve essere tanto portata a livello di identità personale, quanto piuttosto nella definizione del limite da pubblico e privato. D'accordo? E questo è il problema. Io devo riuscire a definire un insieme di comportamenti che sono pubblici, e quindi insomma sul quale posso fare, il posso trovare a trattare in una maniera più buona, invece una serie di comportamenti che sono privati. C'è un problema ovviamente, il problema è come diavolo con quel limite al pubblico privato, perché qui è questo punto, nel momento che dico ci sono due insiemi, il problema è definire le caratteristiche dei due insiemi. Qui lo strumento concettuale utilizzato dai studiosi americani, in particolare da Martha Nussbaum, è quello di fondare il concetto di base sull'idea di vergogna. La vergogna è un sentimento che accomuna tutti gli esseri umani, addirittura è il primo sentimento che gli esseri umani provano nella Bibbia, che pochi giorni dopo essere stati creati, amando la parola nera, e poi allora si aprivano gli occhi di tutti e due, si accorsero di essere nudi, intrecciano le foglie di fico e le fecero cintura, la vergogna, Adamo e Eva si vergognano di essere nudi. Quindi un sentimento primordiale che in qualche modo accomuna tutte le culture. L'essere umano, se volessi dare una definizione dal carattere vagamente aristotelica, l'essere umano è quell'animale che prova vergogna, perché gli animali non provano vergogna, questo è chiaro. Noi proviamo vergogna per una serie di comportamenti, per due insiemi di comportamenti distinti, di comportamenti che tutti hanno e che però in qualche modo riteniamo vergognosi, tutte le funzioni fisiologiche. Il mio gatto fa la cacca in pubblico, nessuno di noi, non si è colpito improvvisamente a squillo, svolge questa funzione che tutti fanno, anche se c'è un po' di discorso anche solo pensato, fanno tutti, evidentemente, però non lo facciamo in pubblico, d'accordo? Quindi, l'essere umano è un animale che prova vergogna a, ad esempio, svolgere queste funzioni primarie come defecare, insomma, ma in realtà poi ci sono anche coperte dalla vergogna dei comportamenti che non tutti tengono, ma che per qualche motivo sono ritenuti dalla società sono stigmatizzati in particolare gruppo sociale, dalla maggior parte della società. Qui l'esempio chiaro sono i comportamenti degli omosessuali. In molti casi, in molti contesti, il fatto che due persone dello stesso sesso vadano in giro per strada, mano nella mano, o semplicemente si sbaciucchino un po' come fanno tutti gli innamorati, è considerato una cosa disgustosa, quindi vergognosa, quindi da nascondere. Luscombe dice, attenzione allora, se in una società perfettamente liberale questi comportamenti che solo alcuni hanno, ma che non provocano danno a nessuno, perché è chiaro, il fatto che lui passeggi una mano per la strada non provoca danno a nessuno, non dovrebbero essere coperti dalla privacy. In una società perfettamente liberale questi comportamenti si dovrebbero poter tranquillamente tenere. Il problema è che la società sono fatti di uomini, non sono mai perfettamente liberali, e quindi la privacy serve, secondo nulla, proteggere alcuni spazi in cui le persone possono affrontare aspetti della propria umanità che provano vergogna agli altri. Quindi possono compiere sperimentazioni sui propri comportamenti, sulla relazione con gli altri, che gli altri considerano sbagliate o malate o deviate, e che però, diciamo, in alcuni casi permettono l'evoluzione della crescita, la crescita del singolo individuo, intanto, non so meglio le cose per me, ma in alcuni casi addirittura, secondo Muscom, permettono la crescita della specie nel suo insieme, la crescita della percezione della società. Allora, questo non toglie il problema ovviamente, questo non toglie il problema perché ad esempio società diverse ritengono vergognose e cose diverse. Il fatto che tutti gli esseri umani provino vergogna per una serie di funzioni primarie, che probabilmente tutti sapranno, ci sono una serie di cose che in alcune società sono vergognose e in altre non sono vergognose. L'esempio più divertente qui è quello dei bagni in Giappone. In Giappone ci sono i bagni pubblici, cioè i bagni dove sono proprio le abluzioni. Io vado in questo bagno, mi tenuto, vado incontro a lui che non conosco, mi sto di prima volta, io la spugna e dico, no, lavami. E lui mi lava tutto davanti dietro, insomma, vogliamo essere precisi. Ecco, una cosa che è francamente inconcepibile, una cosa sarebbe, lui mi guarderebbe con andare più problema che non ci troveremmo in un bagno pubblico l'ultimo davanti all'altro. Ma che riesco a trovare, e il fatto che gli faccio la spugna, grazie, per favore, mi lavi, sarebbe veramente, poi tu lavi meno, sarebbe veramente considerato quantomeno bizzarro. Tenete conto che fino al 1958 in Giappone i bagni erano addirittura promiscui, quindi c'erano insieme uomini e donne che appunto facevano abluzioni e compivano anche le funzioni corporali in pubblico. Ancora oggi in Giappone nei bagni, ad esempio, delle ditte, delle aziende, gli impiegati fanno pochissima differenza tra bagni degli uomini e bagni delle donne. Mentre io prima qui c'era un bagno occupato, tutto quello che bisogna aspettare anche se quello delle donne era libero, perché le convenzioni sociali qui almeno per me sono fortissime. Io tendenzialmente non in un bagno femminile, là invece il bagno maschile occupato entro in quello delle ragazze, quello delle donne, non c'è nessun problema. Allora, quindi là c'è questo comportamento che da noi sarebbe considerato completamente vergognoso, che comunque da nascondere, che là invece è considerato normale. I giapponesi invece considerano, per esempio, una cosa estremamente vergognosa, tutto la soffiarsi in naso in pubblico. Un giapponese si soffia mai in naso in pubblico. Quindi c'è divertente, e divertente perché non c'è un giapponese vicino che continua a stare subornando perché non vuole soffiarsi in naso, non vuole perdere quello che sta dicendo. Per un europeo è abbastanza, per un'ora e mezza si viene voglia di accoltellarlo, ma per lui sarebbe ancora più scortese soffiarsi in naso. Il soffiarsi in naso per un giapponese è una cosa vergognosa, è una cosa che è andata in ascolto. Quindi, allora, tutti i giochi provano vergogna, però provano vergogna in modo diverso. E questo è il primo problema, per cui è un problema creare un limite, è porre un limite tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Il secondo problema è più connesso invece alla tecnologia che alle tecnologie. Perché per fare fine anche qui, in questo contesto poi è quasi ridicolo dirlo, insomma. Però in realtà una delle caratteristiche nuove tecnologie è il fatto che un'informazione presa in un contesto, magari anche pubblico, può essere completamente decontestualizzata e può assumere quindi un significato completamente diverso. Qui ci sono dei casi, sono un po' l'unico che cito perché è più interessante, perché questo è un anche il meno tecnologico di tutti, è una foto che è stata raccolta sulle scale di un edificio pubblico, un luogo che è da un fotografo di una ragazza. Questa foto poi viene presa e viene pubblicata. pubblicato in un giornale di casa, peraltro aveva anche prestigi artistiche questa foto, quindi era una foto artistica pubblicata su un giornale di casa, non contiene un giornale di casa, non di quelli patinati e fotografie. Ebbene, il giudice canadese, in virtù delle leggi sulla privacy molto simile alla nostra, dà ragione alla ragazza, sostenendo il fatto che in realtà il fatto che uno si trovi in luogo pubblico e possa essere percepito dagli altri, questo non implica di per sé che la mia immagine catturata in quel contesto possa essere presa, portata in un altro contesto, che in quel caso era una rivista di carta, ma potrebbe essere YouTube, piuttosto che Flickr, piuttosto che... è ovvio che queste cose non erano possibili fino a qualche anno fa, anche se appunto la parola sono giusta, appunto meno che non fosse un giornalista, appunto la parola sono giusta, vabbè, ero maniaco, avevo le foto in camera mia di questa sconosciuta, oppure fotografavo il professore che si metteva il dito nell'altro, stampavo un po' di foto e volevo dare ai miei colleghi, se ero abbastanza tenace, lo facevo anche l'anno dopo, se tutti vedevano il professore con il terzo anno, mi ero rotto le balle anche perché stampare le foto era una cosa abbastanza costosa, e la cosa finiva lì. E se uno fotografa il professore con il dito nel naso, lo sbatto sul dito, e lì per il resto dell'eternità, c'è una bella differenza, c'è una bella differenza nel trattare questi dati in formato elettronico oppure no. Un ultimo esempio, e poi mi avvio alla conclusione, è l'esempio della verifica dell'epoca di Casanova. Non dico questo per gli sbagli di voce, di voce, ma c'è una figura. Cioè, Casanova era in quel secolo lì, la verifica di quell'epoca era una città piena di regole. Regole che cercavano di far rispettare creando, pagando un numero impressionante di spie che osservavano il comportamento di questi civili. Peraltro Casanova era una di queste spie, questo tribunale particolare creato ad hoc appunto per spiare le abitudini dei veneziani dell'epoca. Cosa succede? Succede che ben presto i rapporti sono così tanti che si accumulano banalmente in questa cancelleria. Perché? Perché nel rapporto andava preso, verificato, incrociato con altri. Alla fine, in realtà, anche le persone osservate sono ritornate a fare. C'erano così tante informazioni che in realtà il tribunale era diventato inutile. È ovvio che questo problema non esiste oggi. Non esiste assolutamente, ovvio, prendere, incrociare, pubblicare, incrociare i dati e tutti quelli usciti delle tasse con le mie spese della COP, piuttosto che con quelle del Sunga, con quelle della farmacia, è un'operazione che richiede pochi secondi di lavoro macchina, credo, il tempo di un processore. Allora, il problema è questo. Il problema è questo, qual è il fine della riflessione che spero di portare avanti, e gli anni in cui oggi vi ho dato almeno spero una bozza iniziale. Il problema, qui cerchi di dare una risposta più concreta, è il problema se volete posto da Google. Io trovo molto, magari sono molto cattivi quelli due come raccontava qualcuno, perché magari sono davvero il diavolo, però sono davvero simpatici, nel senso che a differenza di altre liste loro sono molto disposti al dialogo, magari di dentro quando mi rispondono, però lo fanno bene, lo fanno in maniera graziosa, no? Cercano davvero, cioè sembrano davvero disposti a dialogare per arrivare a regole comuni, che secondo me in realtà è abbastanza importante, perché qua magari fanno i secondi figli. Però allora, se sembrano davvero disposti ad avviare una discussione giuridica, filosofica, sociale su questi temi. Il problema ultimo qual è trovare le regole per la privacy globale. Chiaro, perché non posso, per i motivi che abbiamo appena detto, pensare di trovare regole che valgano in Italia, piuttosto che in India, piuttosto che in Birmania, piuttosto che in non so dove. Perché? Perché queste regole sono necessariamente locali. Qual è la possibile mossa che si può fare? Qui le idee di oggi sono ancora abbastanza embrionali. Però ci sono due constatazioni, cioè almeno in primo luogo una constatazione su come funziona una cosa come Google, come si può pensare che funziona una cosa come Google. Voi avete visto tutti, io uso Google, credo non per questo, ma magari no, insomma, magari dico un po' più paranoico di me, no, però io uso Gmail come collettore, infatti, come collettore di tutte le mail, tutti i numerosi account che ho. La mia fidanzata, che è il povero professionale, dice, no, guarda, non abito più all'indirizzo vecchio, ecco il nuovo indirizzo. Allora, io apro questa mail con Gmail, ho attaccato un link a Google Maps, mi linkava esattamente alla casa, peraltro molto più bello, quello che penso che la prima, dove c'è la mia fidanzata. Inquietante, eh? Cioè, perché allora.
Non c'è
la mia fidanzata. Non ancora. un po' inquietante.
No, io mi sento davvero toccato nella mia onestà. Allora, io sono ragionevolmente certo che nessuno abbia davvero manipolato i dati, cioè non c'è il signor Google che è andato lì a letto la mia mail, io sono ragionevolmente certo che il mio dato è stato preso e maneggiato in maniera completamente automatica. Quali erano le caratteristiche per cui si prova vergogna, che avrebbero i sentimenti in qualche modo che generano la necessità di diritto alla privacy? Lo sguardo che mi guarda, lo sguardo davanti a alcuni vergogno, è lo sguardo intenzionale. Cioè, è lo sguardo di qualcuno che conosce la situazione. Io non mi ricordo anche il mio dato, ad esempio. Quindi nel mio caso lo sguardo non è uno sguardo intenzionale, non è lo sguardo che conosce davvero il mondo, non è lo conosce meglio di me, non è la profondità. Ma non è lo sguardo che avete voi su di me, voi compagni, fratelli, esseri umani. È radicalmente diverso. Quindi, se lo sguardo che, tra virgolette, se il meccanismo che processa le informazioni che sono su di me è un meccanismo non autocosciente, quindi non intenzionale, viene davvero lesa nel privacy? Non lo so. Tanto non voglio un problema molto grave, allora il fatto è che comunque potenzialmente lo dico di cui voglio prendere i dati, questo è la mia frase, se è toccato, semplicemente a farsi potenzialmente il signor Google può beccare i dati a livello serio. Magari non lo fa, perché come mi dice il tizio di Google Italia, quello me ne frega dei tuoi dati, no, cioè non te ne frega niente dei miei dati, ma è questo il punto, è la potenziale, è il fatto che potenzialmente se non tu che sei tu, sei Google e quindi sei buono, può conoscere gli altri, qualcuno magari non vuole quanto dipendenti che devi pagare, quanto dipendenti di Google può guardare quelle cose. A questa osservazione loro non sanno dare una precisa risposta, perché ovviamente citano un po' l'idea di Trump che dicono, ah no, fidatevi di noi, dice Gianfranco, cioè, no, anche perché è diritto, lo dico come che noi ci fidiamo di altri esseri umani, perché no, che cazzo serve il diritto, serve perché in qualche modo il meccanismo della fiducia si interrompe. Loro sostengono però anche questo meccanismo degli Stati Uniti molto più forte, cioè dice, ma questo obiettivo è quello che fa un cittadino europeo. Un cittadino americano si troppa in questo caso finché non subisce un danno. E nel momento in cui c'è il danno, allora noi siamo certi che il cittadino americano ci trascina davanti al giudice. È successo, lui che citava Google, quello che lì, quel caro si chiama, quello che non si è sentito, no? Due sono sentiti, no, se io ero quasi un altro, perché sono due paranoici, l'ho cercato, no, non paranoici, comunque non è paranoici, avevano trovato una casa isolatissima, lontano da tutti, che non mostrava nessuno, aveva la macchinetta di Google e la fotografia, non l'aveva visto. Ormai è la causa immediatamente per queste cose. Non ho risposte, non lo so, per me non è un problema il fatto che sono fondamentalmente invisibili. Qual è una possibile soluzione? Una possibile soluzione è stata proposta già in alcuni articoli. Vabbè, la biografia in realtà poi è un messaggio che trovate online. È un punto di DRM al contrario. È nel senso che comunque le tecnologie di DRM per gestire i dati del singolo individuo. In che maniera? Se non è chiaro, però mi immagino una situazione di questo genere. Io vado all'Esselunga, a Coppola, a Francia, a Rodrigo, a tutti e poi al singolo, a tutti i privacy, io le ho tutte con le tutte le informazioni. E io vado all'Esselunga e cosa succede? Allora, i miei dati vengono sincronizzati, ma con la mia, in qualche modo, carta dentro, e il DRM fa sì che ogni volta che i dati miei, che io ho regalato in qualche modo al mio, la signora Segunda, il signor Coppa, il signor Chiesa, quello che vuol dire, ogni volta che i miei dati vengono in qualche modo utilizzati, ecco, in qualche modo a un mio sistema personale, sul mio computer di gestione di DRM, viene segnalato un nome dei dati. Ogni volta, e ovviamente la presa anche sul mio, da parte mia, una gestione automatica, è chiaro che non posso passare il tempo a controllare tutti gli altri globali, il signor Segunda dei dati. L'idea questa dovrebbe essere, io cedo i miei dati come cedo con una forma di crittografia probabilmente asimmetrica su questo, studierò un po' meglio queste cose, anche se secondo me è ancora deve funzionare, però il DRM è usato non più come strumento per tutelare il diritto d'autore, per maniera che facciamo, ma per tutelare in realtà il diritto dei singoli individui a tutelare i propri singoli dati. Il problema di cui non ho accennato al contenuto di questo contesto è la trasformazione di dati che sono semplicemente personali tanto io posso avere una serie di dati che di per sé non significano niente, quindi di per sé addirittura possono essere pubblici, io li prendo, li aggrumo, li trullo in qualche maniera qualche maniera statistica, e alla fine ho tempo di dati che potrebbero essere sensibili. E questo è il problema, addirittura qui ci sfugge adesso la distinzione tra dato sensibile, dato pubblico, dato meramente personale, che diventa veramente ambigua, perché non lo sappiamo cosa sono i fatti di questi dati. Ma vedete, qui sto finendo, abbiamo organizzato per realtà. Ovvio, un lavoratore di Giuseppe Paciago ha organizzato questo incontro sulla vita e rilevamento delle tracce del computer forense, fondamentalmente. Incredibilmente, secondo me, siamo riusciti a mantenere dei veri agenti segreti americani. Cioè, adesso sono segreti cessati, sono agenti segreti americani, è un po' un simbolo questo. Però non lo prendiamo davvero, persone della CIA, è un po' inquietante questa cosa. È incredibile la mole di dati che sono stati vedere che in realtà loro filtrano i problemi sulle chat, cioè loro hanno fondamentalmente sotto controllo tutte le chat che avvengono negli Stati Uniti, tutti gli scambi di informazione, e il presidente della rotonda, che è il mio mentore per la materia, il professor Mario Riotti, mi fa: no, sono molto interessante, no. Per il cittadino, e questo Mr. Bombard, che è un uomo mitico, questo signore qua, sicurezza, per darmi un'idea, quello qui, quando Putin in Europa, fa la sua sicurezza, organizza la sicurezza di cui quando viene in Europa, e lui dice, la sicurezza nazionale deve prima, e proprio gli dice, eh sì, ma di quale nazione? Perché questo è il problema. Vorrei venire con una frase che credo che qui sia nota a tutti, ed era la frase di Scott McNeely, il CEO della Microsystem, che già nel 1999 diceva: avete già la Zero. Andiamo avanti, ragazzi. Antropologa. Però sistema di ragione a monitorare le persone, il modo in cui le persone camminano negli aeroporti. E quindi estrapolando anche qui, sì, probabilmente per adesso ci sono ancora un sacco di falsi conti, però vedendo il modo in cui si muove un aeroporto, valutare che probabilità sia di quello con più potenziale reato di qualche genere, ossia che sono illegale, dal passaporto a porta, inquietante. In questo caso l'esempio che io ricordo sempre quello degli OCR, mi ricordo che dagli anni 90, gli OCR sono sotto, no? Quello che ho detto, metà anni 90 uno si provava ad usarlo, si divertiva un po', poi lasciava stare perché faceva prima a copiare a testo, perché c'erano quei tanti errori, non riconoscevano l'autorità. Ne avete provato uno recentemente, avete beccato tutto, cioè perché erano il 99%, credo. Cioè in meno di 10 anni siamo arrivati a una precisione che era inferiore al 50% a una precisione che è praticamente il 100%. Quindi, in queste cose come il riconoscimento facciale, il riconoscimento di comportamenti, è probabilmente solo questione di tempo. Cioè, gli algoritmi ci sono, bisogna probabilmente farli girare più a lungo, raffinare quelle geometrie, pesarli in maniera diversa, ma ormai invece ci sono semplicemente un problema di potenza di calcio. Un po' inquietante, perché io sono amante di Google, tra l'altro, cose, cioè, incredibile lo stesso.
Credo sia ancora una tecnica importante, un po' quello che si era fatto quando c'è stato il settore di quello che poi è diventato, diciamo, ma comunque si sapeva già qualcosa alla fine degli anni 80, e c'era questa tecnica dell'NSFUD, no?
Si ricorda.
Di poter in montanti. Questa era una tecnica, adesso sarebbe da credere, perché comunque ci sarebbe, però il treno di, ad esempio, concreto, secondo il diritto si potrebbe tranquillamente mettere una mente, questo è il mio nuovo diritto, prego di ignorare i segreti e mettere una mente
no. No, il problema qui poi è il conto medio, no? Perché io ho studenti del secondo anno di studente, comunque persone che fanno tendenzialmente l'università, quindi che insomma, hanno fatto quantomeno 5 anni di scuola superiore, sono interessate a studiare, dovrebbero essere tendenzialmente interessate al mondo, non hanno la minima percezione di questi problemi. Quando gli fa, io ogni anno faccio una lezione su come andare nella nonna per insultare il professore, così se dovete insultare oppure come connettersi al blog in maniera anonima, così io, anche se vedo il vostro indirizzo IP, in realtà non è il vostro.
uno, due, io ho 400 studenti, sono un casino, io ho 400, uno, due, sono in tre, gli altri proprio non percepiscono il problema. Il progetto, secondo me vale la pena spostare la discussione da un piano che non sia unicamente quello o informatico o giuridico, ma un piano filosofico e sociologico, perché il problema è proprio la percezione che manca all'interno delle persone, anche persone, ripeto, cioè, probabilmente un po' più colte, un po' più della media, come è tendenzialmente uno studente di giurisprudenza. Cioè, il problema sfugge completamente, è appunto una pizzeria, loro si divertono, me lo domanda all'esame, no, io non te lo domando all'esame, però se sei turco magari lo studi lo stesso, anche se questa non è la domanda all'esame, però francamente io credo che nessuno parla, vabbè, di solito due o tre, no, perché su 400 qualcuno sveglia e poi uno alla fine lo trova, però è pochissimo percepita questa cosa, è veramente... La cosa davvero inquietante è questa, ecco perché se ne va spostato il livello della discussione, no? Perché qui soprattutto i giuristi si compiacciono sempre di discutere la legge sulla privacy, com'è, la definizione, chi se ne frega? Cioè, nel senso che il diritto positivo è una roba che la facciamo noi, se non va bene, non ci piace, lo cambiamo, cioè, lo modifichiamo, perché le leggi sono fatte via diritto, adesso ci sono qualche problema, è inutile, questa è la verità, perché le leggi cambiano, qualcuno arriva alla fine della città di studenza, probabilmente le leggi che ha il primo anno sono diverse, quindi ha fondamentalmente studiato per niente. È paradossale, quello che sto dicendo. Il problema però in cose sensibili come questo è capire cosa vuol dire, perché una cosa come la privacy è in realtà, secondo me, un diritto che definisce, diciamo così, il nostro modo di vivere. Perché poi anche questo, no? I diritti che noi consideriamo di stare definiscono il nostro modo di vivere. La nostra concezione del mondo è pesantissimo, ignorare questo significa in qualche modo ignorare qualcosa di come siamo fatti, di come la cultura che ci trasciniamo dietro 2500 anni, perché non è vero che abbiamo radici cattoliche, ma abbiamo radici greche, allora la tradizione che ci portiamo dietro 2500 anni ci porta a queste cose, insomma, ha dato come frutto queste tecniche e guardate queste tecniche, questi diritti, è una cosa che sfugge completamente. Io ho sentito uno smettere, no, cioè io ho fatto un altro pezzo di relazione, un altro convegno su questo, io ho il trick, quindi adesso vado in giro a raccontare queste cose sperando di avere un po', e uno dice no, però ci sono anche i valori della comunità, io guardo, visto quale comunità, no, però la comunità, il popolo italiano che ha fatto queste leggi, le leggi italiano per fatto quello. E grazie a Dio, tra l'altro, c'è un meccanismo di rappresentazione politica imperfetto finché vuoi, ma non puoi venire a dire, ah no, perché in realtà la vergogna è qualcosa definita dai valori impliciti di un contesto, di una comunità, e se c'è lì, di la verità, cioè sì.